Sono chiesto come mai tuo padre a questo punto questa analogia nella seconda parte del testo. Mi sono dato un po' questa risposta, cioè tanto, come anche fa notare una nota della Bibbia, la genealogia si ferma alla tribù di Levi, quindi sembra essere un po' al centro, ecco. Di questa genealogia la tribù di Levi. Appunto, collegato a questo, mi sono dato una risposta che la conferma, diciamo, che l'uscita dalla schiavitù è tutta ordinata al culto, quindi a quel sacrificio nel deserto che il Signore chiede e che anche viene affermata da Mosè di fronte al Faraone. Quindi, la liberazione dalla schiavitù non è fine a se stessa, ma è tutta ordinata appunto a questo culto, ecco, all'adorazione di Dio, diciamo. Quindi questo mi sembrava molto importante anche per la nostra vita, insomma, cioè tutto poi converge lì, insomma, per noi.
Ah, mi sembra interessante questa, diciamo, diplomazia suggerita dal signor Mosè rispetto appunto a chiedere al faraone di lasciar partire gli israeliti. Mi sembra una cosa molto semplice, così appunto ci sono delle necessità, dei bisogni e quindi anche in una situazione piuttosto complicata come quella in cui si trovava il popolo di Egitto, la strada appunto perseguita molte volte, se non vado errato, è appunto quella di andare a chiedere appunto al faraone direttamente perché insomma, gli israeliti hanno necessità appunto di uscire da quella situazione, quindi non ci sono stratagemmi, non ci sono cose, diciamo, particolari, eccetera, ma proprio appunto questa trasparenza, diciamo, per cui.
Penso che il discorso fatto oggi da Dio a Mosè, riportato nei versetti da 2 a 8, sia una risposta del Signore all'accusa che Mosè gli ha fatto, capitolo 5, versetto 22, perché hai fatto male a questo popolo, perché hai maltrattato questo popolo. Mi pare che il discorso del Signore sia un discorso che sviluppa, allarga enormemente il primo discorso fatto da Dio a Mosè al rovetto ardente perché introduce degli elementi che servono per raccordare la situazione attuale in cui si trova Mosè, il popolo degli egiziani, con la storia precedente, quindi in particolare con la storia dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe. Il Signore spiega che c'era una storia di rivelazione che non era piena, non era completa, era limitata. Lui non si è fatto conoscere con il suo nome proprio, con il suo nome personale, mentre adesso lui lo fa. Il discorso dal versetto 2 al versetto 8 è sottolineato con la ripetizione: Io sono il Signore, questo è il mio nome. Questo è anche il messaggio da dare agli israeliti, versetto 6, pertanto dì agli israeliti, io sono il Signore, e questo è anche il senso di quello che succederà con l'Esodo, versetto 7, saprete che io sono il Signore. Questa è la conclusione della realizzazione delle promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Versetto 8, io sono il Signore. Insomma, è un discorso che evidentemente anzitutto svela chi è l'identità di quel Dio che si è presentato in tanti modi, anche a Mosè, io sono colui che sono, e poi altri attributi, altre caratteristiche, ma qui si vuole dire che è lui il Signore, quindi sa quello che fa. Quindi non è vera l'accusa che lui ha fatto del male a questo popolo. Il male a questo popolo l'ha fatto il faraone, l'hanno fatto i sovrintendenti, a loro modo l'hanno fatto anche gli scribi, che facevano da mediatori, da negoziatori tra i sovrintendenti e gli schiavi. Dio non ha fatto male al suo popolo, ha fatto il bene, si è rivelato progressivamente e adesso si ricorda dell'alleanza che aveva fatto con gli ebrei, con i padri, e lui stesso fa tutto, cioè diversamente da quello che avevamo visto nel capitolo terzo, si vede che tutto quello che succederà non dipende né da Mosè né da Aronne, ma è lui il Signore che ha stabilito l'alleanza, che adesso se ne ricorda, che ascolta il lamento e che ci sono quei quattro verbi alla fine del versetto 6, all'inizio del versetto 7, vi sottrarrò ai lavori forzati, vi libererò dalla schiavitù, vi riscatterò e poi vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Dunque c'è qualche cosa che alla fine in definitiva è Dio a compiere. Mosè e Aronne sono lì un po' per caso, perché in realtà farà tutto il Signore e sarà per mantenere fede alle promesse, e così si saprà che lui è il Signore. Non solo, ma non c'entra più l'Egitto a questo punto, per la prima volta nel libro dell'Esodo si parla della destinazione, cioè qui non si parla più del fatto che bisogna andare 3 giorni nel deserto, fare il culto, celebrare una festa nel Signore. Tutto questo è scomparso, mentre invece vi farò entrare nella terra che ho giurato a mano alzato di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ve la darò in possesso, io sono il Signore. Cioè, qui il Signore rivela tutto il piano, rivela insieme al proprio nome tutto il disegno d'amore per Israele e mostra che dalle promesse adesso si passa ai fatti e non dipende né dal faraone né dalla dura schiavitù né da sovrintendenti, scribi e neppure da Mosè e da Aronne. Lui realizzerà il progetto di liberazione del suo popolo, che non prevede soltanto il fatto di uscire banalmente da quella situazione durissima che era la schiavitù in Egitto, ma di andare in una terra completamente diversa, del tutto nuova, una terra che sarà di proprietà, non saranno più inquilini e forestieri, ospiti e tantomeno schiavi, ma saranno figli, eredi della terra, che è il compimento delle promesse del Padre. Si capisce che questo tipo di discorso venga poi respinto perché il popolo è esasperato e il popolo si trova stremato dalla dura schiavitù, dice il versetto 9. Come era prevedibile, gli israeliti non avrebbero ascoltato Mosè, ma il motivo è l'oppressione oltre misura a cui erano sottoposti. Il testo originale parla addirittura di fiato corto, di un'angustia, ecco, che non lascia neppure respirare. E quindi si capisce la difficoltà e addirittura il rifiuto, e si capisce anche l'animo di Mosè, che continua a essere l'animo di una persona che non si ritiene all'altezza del compito ricevuto, sicché al versetto 12 dice chiaramente di avere labbra incirconcise, cioè labbra pagane, di non essere lui proprio Mosè circonciso, quindi c'è un limite, ecco, un limite della sua persona che è un po' lì in mezzo, ma il Signore insiste, ecco, per mandarlo in quanto vuole realizzare il suo progetto.